www.redizo.it e la storia continua.
Allora, buonasera a tutti e per me direi che per noi è un motivo di grande soddisfazione essere qui con voi questa sera. Un ringraziamento a Don Giuseppe, a Stefano Quaglia, ecco, e poi soprattutto a Federico Pérez, perché se non fosse stato per lui, per la sua abnegazione, per la sua tenacia, per la sua volontà di fare, probabilmente noi questa sera non saremmo fatti. È proprio impegnato, io un po' ho seguito in queste settimane alla ricerca di una sala e alla fine, insomma, la gira e rigira, ecco, con la tenacia è riuscito a trovare questa sala. Quindi, insomma, grazie da parte di tutti a Federico. Allora, cominciamo con Don Bonzi. Ci sono due relazioni questa sera, ecco, la mia è su Don Bonzi, quindi vuole essere un po' la vita di Don Bonzi e soprattutto le circostanze per cui questo sacerdote lignanese finisce ad Atmo, terribile campo di concentramento nazista. E poi invece Renata parlerà, ecco, degli altri deportati di Legnano, perché purtroppo non c'è stato solamente Don Bonzi, abbiamo fatto una ricerca, poi Renata vi dirà qualcosa, abbiamo 35 nomi addirittura, 35 lignanesi, che in quel periodo che va dall'8 settembre del 43 fino a un po' tutto il 44 la furono arrestati, condotti a San Vittore, ecco, fino ad arrivare quasi tutti a Mauthausen e qualcuno ad Dachau. Mauthausen era il campo di concentramento peggiore in assoluto. Comunque, insomma, Don Bonzi nacque diciamo subito a Legnanello, ecco, quindi Legnano, soprattutto a Legnanello, nel 1904. È il terzo di quattro figli. La sua è una famiglia che per l'epoca, siamo quindi nel Legnano d'inizio Novecento, poteva definirsi benestante, perché il padre gestiva una grossa lavanderia e con il tempo aveva acquistato alcune terre nel Legnanese. Il piccolo Mauro entra in seminario dopo le elementari, avendo già maturato, nonostante fosse piccolo, fosse ancora un bambino, ecco, una vocazione al sacerdozio. Nel 1928 diventa sacerdote, viene ordinato sacerdote dal cardinale Tosi nel Duomo di Milano. Il suo lavoro, tra virgolette, il suo compito dopo, ecco, questa data è quello di formare i futuri preti diocesani, quindi, insomma, opera come formatori, ecco, dei sacerdoti che poi, ecco, diverranno tali. Prima a Seveso e poi come vice direttore nel nuovo seminario di Venegono Inferiore. In questo momento abbiamo diversi ritratti della sua personalità che sono stati poi elaborati dai suoi ex allievi, ecco, negli anni successivi. Qual è la personalità di Don Bonzi, ecco, in questo momento, quando è ancora lontano, ecco, dall'idea poi di finire in un terribile campo di concentramento? Tutti i suoi ex allievi hanno detto che aveva una forte personalità, una grande capacità di lavoro, quindi non era infrequente anche in piena notte, magari all'una di notte, alle due di notte, vederlo ancora seduto alla sua scrivania a lavorare, e poi soprattutto, ecco, una grande carica di umanità, soprattutto era capace di incoraggiare questi giovani che talvolta forse disperavano di poter superare gli esami, perché insomma si studiava veramente in quel periodo, soprattutto all'interno dei seminari, e Don Bonzi era il primo a incoraggiare con la sua bonomia, però contemporaneamente anche con la sua serietà. Quindi lavora, opera, voglio dire, ecco, per 11 anni nei seminari diocesani e poi, ecco, un momento particolarmente importante per lui quando diventa rettore del collegio arcivescovile Pio XI ad Esio, una delle più prestigiose allora strutture educative della diocesi di Milano. È il 1939, anno pericoloso, 39 inizia la seconda guerra mondiale. In questo momento, quando diventa rettore di questo collegio, Don Bonzi ha 35 anni. Fino all'8 settembre del 43 la vita all'interno del collegio è tutto sommato normale. Ecco, al di là del fatto che per esigenze belliche all'interno del collegio, visto che è una struttura enorme, insomma, lo spazio a Milano, dicono, lo spazio ce l'avete e vogliamo utilizzarlo anche noi, nasce un ospedale militare, ma contemporaneamente all'interno, ecco, del collegio arcivescovile si insedia, ecco, la cosiddetta difesa di Milano, cioè il comando del corpo di armata per la difesa di Milano. è una questione di gestione degli spazi, però non sembra di rilevare, soprattutto sulla base di quello che poi Don Bonzi ha scritto negli anni successivi, che ci fossero particolari problemi. I problemi nascono dopo l'8 settembre del 43, perché qual è l'atto di nascita della resistenza? Da quel momento possiamo parlare di una resistenza anche armata in Italia, dopo appunto l'8 settembre del 43. Adesso non è il momento, ecco, per raccontare quello che avvenne a partire da questa fatidica data, perché esiste una guerra italiana fino all'8 settembre e poi il ribaltamento delle alleanze. E da questo momento in avanti, non solamente in tutta l'Italia del centro-nord, ma anche in Brianza, anche ad Esio in particolare, nascono gruppi, ecco, di partigiani armati. E qualcuno, ecco, all'interno del collegio nascose delle armi. È una struttura imponente, ci sono tantissimi locali all'interno, cantine, diciamo che nascondere delle armi all'interno del collegio arcivescovile in sé non era un problema. Secondo Saverio Clementi, che è stato citato in precedenza, ecco, che è l'autore legnanese, ecco, di questo libro su Don Bonzi, poi aveva portato qualche cosa per chi volesse saperne di più, qualcuno all'interno del collegio, qualcuno naturalmente già legato con i partigiani, trasformò il collegio in un centro, scrive proprio queste parole, in un centro di assistenza per ricercati partigiani e renitenti alla leva fascista. Era inevitabile quindi che l'attività nascosta all'interno del collegio attirasse le attenzioni, tra virgolette, ecco, della polizia fascista. Infatti il 29 aprile del 44 c'è una minuziosa ispezione all'interno del collegio e le armi vengono rinvenute da qualche parte, in qualche cantina. Qualcuno ha parlato, quindi all'interno c'è una spia, qualcuno ha avvisato la polizia politica fascista, ecco, di andare in quella struttura e poi di cercare le armi proprio lì. Le armi vengono trovate e sono qua naturalmente, come faccio a immaginare, per Don Bonzi. Don Bonzi è il rettore, non può non sapere, non può, ecco, non essere considerato dalla polizia fascista il responsabile oppure in qualche modo la connivente. Don Bonzi non scrisse mai nulla, ecco, su coloro che fossero nascoste le armi all'interno del collegio, perché sappiamo molte cose della sua deportazione, perché una volta ritornato a Lignano, prima della morte prematura, che avvenne solamente nel 1947, scrisse alcuni articoli sul settimanale Luce, in cui raccontò soprattutto la sua esperienza a Dachau. Però in questi articoli non c'è mai un accenno alla persona, alle persone in qualche modo responsabili, ecco, del collocamento delle armi. Si assunse lui tutta la responsabilità di fronte alla polizia, disse che era lui l'unico responsabile, lui sapeva, lui voleva evitare una serie di arresti, ma voleva anche cercare di mettere un po' a tacere la questione, assumendosi appunto tutta lui ogni forma di responsabilità. E Saverio Clementi, questa sua ricerca avvalora quanto ho detto, perché Clementi parla di ruolo attivo e consapevole di Don Bonzi all'interno del collegio per quanto riguarda appunto questo centro di attività partigiana all'interno del collegio. Fu arrestato dalla Guardia Nazionale Repubblicana, denunciato, questa era la trafila di tutti gli antifascisti, al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Don Bonzi in carcere, quindi confessa, dice: sì, ho saputo delle armi, ero consapevole che ci fossero delle armi, la colpa quindi è tutta mia. Viene portato subito nel carcere di Monza, qualche settimana e poi arriva a San Vittore. Però il 26 giugno, quindi sono passate poche settimane, c'è apparentemente una svolta. Don Bonzi viene scarcerato addirittura per non aver commesso il fatto. Si può immaginare quindi la felicità non solamente sua, ma anche dei suoi studenti, anche delle tante persone che vivevano e operavano all'interno del collegio. Però, bizzarramente, possiamo dire, il 19 agosto, quindi due mesi dopo o poco meno, viene nuovamente arrestato e ricondotto a San Vittore. Questa volta non sono tanto reparti fascisti, non è tanto la magistratura fascista, ma sono le SS. Quindi le SS hanno deciso che Don Bonzi e probabilmente anche altre persone devono ritornare in carcere. Ecco, da notare che non ci fu mai un processo contro di lui, che avrebbe potuto accertare eventualmente le responsabilità. Semplicemente allora poteva capitare che senza nessuna forma di processo uno si ritrovasse ad Dachau. E ad Dachau con molti dubbi sulla possibilità poi di ritornare a casa. Don Bonzi viene condotto al sesto raggio di San Vittore, dove imperversano le SS. Il quinto forse era il peggiore, era il raggio dei pericolosi, come dicevo, pericoloso a livello politico, però anche il sesto non scherzava. Ecco, San Vittore allora era una carcere funzionale al trasferimento dei reclusi, ecco, verso Bolzano, perché la macchina deportativa era tale per cui una persona che veniva arrestata non veniva condotta da sola, ecco, a Mauthausen, Dachau, eccetera. Sarebbe stato quindi un grande caos nei trasporti. Quindi per i milanesi San Vittore, per i triestini il carcere del Coroneo, per i genovesi il carcere di Marazzi, eccetera. Poi tutti a Bolzano quindi ai piedi delle Alpi, ma ancora, se vogliamo, in Italia, e poi ulteriore passo al di là delle Alpi con destinazioni che potevano essere le più diverse. Non stiamo parlando di Auschwitz, Auschwitz era riservato unicamente agli ebrei, stiamo parlando dei cosiddetti deportati politici, almeno l'aggettivo politico era stato affibbiato a loro dai fascisti e dai nazisti, deve essere interpretato come antifascisti e antinazisti. Quindi arriva a Bolzano, cioè Bolzano non è Dachau, non è Mauthausen, però era sempre un campo di concentramento gestito dai fascisti e soprattutto dalle SS. Sono quattro i campi di smistamento verso poi la Germania. Gli altri sono Fossoli, ecco, dove fu rinchiuso la Primo Levi in attesa della deportazione ad Auschwitz, Borgo San Dalmazzo, e siamo vicino a Cuneo, e poi la famigerata Risiera di San Sabba, la periferia di Trieste. Don Bonzi a Bolzano ci sta, ecco, per 20 giorni e da San Vittore, appunto, con altre 250 persone disperate da San Vittore, quindi va a Bolzano. Ed è curioso sapere che sul convoglio, sul treno naturalmente con cosiddetti vagoni piombati, c'era anche Carlo Benegoni, figura nobile dell'antifascismo legnanese, il quale però, Carlo Benegoni, riuscì a fuggire dal campo di concentramento di Bolzano, soprattutto, ecco, per riprendere la sua attività di partigiano e di antifascista. Sarebbe interessante parlare del campo di concentramento di Bolzano, naturalmente non è il momento, però ecco, solamente un numero che dà l'idea. 11.000 persone, 11.000 tra uomini, donne, talvolta ragazzi, furono deportati nel campo di Bolzano Gris dall'estate del 44 fino all'aprile del 45, anzi fino al 29 aprile del 45, quando ormai la guerra è terminata, e il campo di Bolzano incredibilmente fu aperto quel giorno, quindi aprirono i cancelli e gli internati all'interno, ecco, poterono dire, ecco, di essere liberi. 11.000 persone, di cui abbiamo nomi, cognomi, perché sono stati scritti anche libri interessanti su questo lager italiano. A Bolzano vennero internati 27 sacerdoti e 9 cappuccini. Di questi 27 sacerdoti, 18 di loro furono deportati al di là delle Alpi con 14 sacerdoti che non tornarono a casa. Don Bonzi non appartiene a questi 14, perché tornò a casa, però vedremo, ammalato di tubercolosi e morì intorno alla metà più o meno, ecco, del 1947. A Bolzano Don Bonzi rimane, ecco, circa un mese, e viene utilizzato come tutti gli altri, senza guardare un po' il suo status, per lavorare. Si lavorava duramente all'interno di questi lager. In particolare lui ha detto allo scarico merci alla stazione, quindi magari sacchi di cemento, di altri pesantissimi, da caricare sulle spalle e poi, ecco, portarli all'interno del campo. Quindi rimane un mese a Bolzano, lavora duramente al pari degli altri, non c'è nessuna distinzione, visto che è un sacerdote rispetto ad altri partigiani comunisti, eccetera, no? Tutti uguali agli occhi dei nazisti. Il 7 ottobre, dopo un mese, con altre 500 persone, quindi anche qua, quindi, nuovo vagone bestiame chiuso, vagone merci chiuso all'esterno, eccetera, viene trasferito a Dachau. Ecco, anche qua sarebbe interessante dire qualcosa in più, ecco, sul lager di Dachau, è il lager che accompagna il nazismo dall'inizio fino alla fine. Il nazismo è durato 12 anni, Hitler arriva al potere nel gennaio del 1933, fino alla conclusione della guerra, quindi siamo alla fine dell'aprile del 1945, Dachau viene aperto due mesi dopo la presa del potere da parte dei nazisti per detenere non tanto gli ebrei, perché non è ancora il momento degli ebrei nella Germania nazista, sto parlando del 33, 34, 35, il momento è quello di fare una rapida pulizia politica, cioè tutti i comunisti, socialisti, tedeschi, antinazisti, eccetera, democratici, devono essere spazzati via, cioè Hitler aveva promesso durante le campagne elettorali che avrebbe fatto una pulizia radicale all'interno della Germania, e purtroppo questo venne fatto. Cioè non bastarono le carceri e vennero aperti numerosi campi di concentramento. Poi gli altri vennero chiusi, i campi selvaggi, cosiddetti del 1934, Dachau invece continuò a vivere, purtroppo. E alla fine furono 200.000 le persone deportate a Dachau, con circa 32.000 morti. Anche qua è venuto a fare la percentuale, siamo in grado di comprendere la natura anche di campo di sterminio dei campi di concentramento tedeschi. Quindi il viaggio da Bolzano a Dachau, che in treno ovviamente basterebbe una mattina, dura tre giorni per arrivare a Dachau, e qua la Don Bonzi subisce un po' la trafila di tutti gli altri 200.000, ecco, che sono arrivati. Nel grande piazzale, nell'Appelplatz, all'ingresso del campo, deve mettersi nudo, ecco, in attesa della doccia all'interno dei grandi locali, proprio all'ingresso di Dachau. Tutto quello che i deportati portano con sé all'interno di valigie, tutto viene sequestrato, poi il taglio dei capelli, la depilatura, la doccia e poi la baracca assegnata, che poi naturalmente sono le baracche di quarantena. Però Don Bonzi finisce, anche questa è una cosa piuttosto curiosa, ecco, di Dachau, è una specialità, per non dire, ecco, di Dachau, finisce in una baracca particolare, che è la baracca 26, cioè la baracca 26 è la baracca destinata ai sacerdoti, anzi erano due, che sono una vicino all'altra, se andate a Dachau. Quindi la baracca 26 è la baracca di tutti i sacerdoti d'Europa, tranne i polacchi sono in numero maggiore e hanno per loro una baracca che è la vicina baracca 28. Ecco, nessuno può avvicinarsi, nessuno può entrare, a meno di un particolare permesso anche i sacerdoti all'interno non possono girare liberamente, muoversi con una certa libertà all'interno del campo, perché ogni baracca è cintata, ecco, dal filo spinato, quindi filo spinato intorno e poi tanti piccoli campi di concentramento. Don Bonzi riesce ad uscire quotidianamente, ecco, perché vuole stare vicino ai sofferenti, e quindi si fa assegnare al comando, ecco, che si occupa delle pulizie all'interno del campo, e questo gli consente di vivere meglio la sua giornata rispetto magari agli altri sacerdoti che non hanno letteralmente niente da fare, e così può essere vicino ai moribondi, vicino ai tanti che soffrono e ai tanti che sono lì, ecco, per morire. Come mai le due baracche, la 26 e la 28? Perché all'inizio, quando incomincia la deportazione all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'atteggiamento delle autorità naziste nei confronti del clero è estremamente duro, soprattutto nei confronti del clero polacco, che viene visto, ecco, come una sorta di nemico per antonomasia, ecco, della Germania che sta occupando la sua metà di Polonia, perché l'altra metà è stata occupata dall'Unione Sovietica. E quindi i preti, quando arrivavano a Dachau, quando arrivavano un po' in tutti i campi di concentramento, erano i primi a essere vessati, a essere insultati, a essere picchiati, anche rispetto ad altre categorie. Quindi ci fu naturalmente un accordo tra il Vaticano e le autorità naziste, un accordo per cui, ecco, nacquero queste due baracche all'interno di Dachau, dove a partire dal 1942 un po' tutti i preti, forse non proprio tutti, però gran parte dei sacerdoti belgi, francesi, di tutte le nazioni occupate, ecco, finirono in queste due baracche, dove le condizioni di vita, stiamo parlando attualmente di un campo di concentramento, erano relativamente migliori rispetto agli altri, alle altre baracche dove la gente doveva lavorare duramente, però la fame era la stessa degli altri, non c'era un regime alimentare diverso, migliore per i sacerdoti. Certo, stando all'interno delle baracche, evitavano poi di incontrare lungo le cosiddette strade del campo di Dachau SS oppure personale di guardia che avrebbe potuto anche agire violentemente contro di loro. All'interno della baracca 26, sempre Saverio Clementi che racconta, senza farsi notare più di tanto, i sacerdoti, quindi italiani, francesi, belgi, tedeschi, cattolici, ma ci sono anche i protestanti, riescono addirittura ad avere una piccola cappella dove vengono svolte le funzioni quotidiane, però gli altri non possono assolutamente entrare. C'è il personale di guardia che vigila appunto per evitare che i sacerdoti escano oppure entrino persone che non hanno nulla a che fare con la baracca. E Don Bozzi ha raccontato tutto questo, ha raccontato negli articoli per il Luce la sua vita a Dachau, la sveglia alle 4:30, in ogni momento dell'anno, estate, inverno, quindi sveglia alle 4:30, 5:30 appello, anche i sacerdoti nel freddissimo inverno tedesco, anche loro alle 5:30 lì a soffrire il freddo, perché la cerimonia dell'appello era considerata fondamentale in tutti i campi di concentramento tedeschi. Poi le squadre di lavoro che si formavano mentre i sacerdoti tornavano all'interno delle baracche. C'è un breve passo, ecco, se Renata vuoi leggere, ecco, c'è un breve passo che ha scritto Don Bozzi per quanto riguarda le sue condizioni di vita a Dachau, che poi è ovvio non sono solamente le sue, ma sono le condizioni di vita di altre migliaia, direi decine di migliaia di deportati.
Quante giovani vite ho visto spegnersi, consunte dai morti invisibili delle sofferenze morali, non meno che dalla insufficiente e pessima alimentazione. Tè di fieno al mattino, zuppa di cavoli rossi o di rape legnose o di carote insipide a mezzogiorno, un pezzo di pane nero, 60% di farina di betulla, con pochi grammi di margarina o una fettina di salame a sera. Alla domenica, per distinzione, la zuppa era di miglio. Agli italiani era proibito ricevere corrispondenza e pacchi di viveri, anche per tramite della Croce Rossa. Questo trattamento ha significato la morte per moltissimi, perché sarebbe bastato un minimo di vitto in più per sfuggire agli effetti dell'inedia.
In altri momenti invece Don Bozzi sembra quasi indulgere un po' all'ironia, perché dice che come passavano il tempo all'interno della baracca 26, baracca 28, a pregare e a discutere. Anzi, se non fosse stata per la fame, l'ha scritto Don Bozzi, sembrava di essere in un convegno internazionale di sacerdoti. Si poi parlavano in latino, discutevano animatamente questioni religiose, protestanti, cattolici, eccetera. Insomma, se non fosse stato per la fame, sembrava di stare in qualche località, magari amena, a discutere di questioni teologiche. Lui però, una buona parte del tempo, la passa come spazzino, quindi all'interno del lager, e questo gli consentiva di potersi muovere con una certa libertà. Arriviamo alla liberazione che per Dachau è il 29 aprile del 1945, che poi è una data curiosa, perché lui è stato arrestato il 29 aprile, quindi c'è questo 29 aprile che si ripete, 29 aprile 44 è il momento dell'arresto, 29 aprile 45, il caso voluto, insomma, che è il giorno della liberazione del campo di Dachau. Il campo di Dachau venne, siamo vicino a Monaco di Baviera, quindi venne liberato dagli americani. E anche qua abbiamo un altro passo significativo, ecco, se Renato vuoi, 117, in cui Don Bozzi la ricorda con accenti sobri il momento della liberazione.
La mattina del 29, uno strano e lunghissimo allarme ci indicò che le prime puntate americane erano nella zona di Dachau. Il palazzo del comando venne esposto a bandiera bianca. La nostra vita è assicurata. Alle 17 le prime pattuglie sono in vista, al di là della rete ovest del campo. Le baracche sembravano allora rovesciarsi. Tutta quella povera umanità, cenciosa e famelica, come un'ondata incontenibile si riversò fra urla di gioia verso i liberatori. Con gli stracci salirono lento le prime bandiere. La libertà infuse a tutti un respiro nuovo.
Ecco, qualche numero ecco, per dare l'idea ecco, della situazione che hanno trovato gli americani. In quel momento all'interno del campo di Dachau, che non è enorme come sappiamo, c'erano ben 31.000 persone, quindi un formicario, 31.000 persone che appartenevano a 37 nazionalità diverse. Quindi quando pensiamo alla deportazione dei lager nazisti dovremmo pensare in termini di tragedia europea. Gli italiani in quel momento liberati dagli americani sono 2.185, ci dicono gli storici. In totale gli italiani deportati a Dachau sono circa 10.000. Mauthausen invece ha avuto un numero minore, siamo intorno a 6.700. In totale quanti furono i deportati accusati di attività politica, quindi antinazista, antifascista? Abbiamo numeri direi sostanzialmente precisi, sono stati poco meno di 24.000 e tra questi 24.000 inseriamo i 35 legnanesi, tra cui appunto Don Bonzi. Qual è la vita di Don Bonzi nel momento della liberazione? Si prodiga, ecco, come tutti gli altri, ma soprattutto i sacerdoti, ecco, per lenire le sofferenze dei moribondi, perché sono arrivati gli americani, hanno portato del cibo, però le condizioni ecco, di vita erano tali per cui alla fine molti muoiono, paradossalmente muoiono nei giorni successivi, le settimane successive. Quindi insomma Don Bonzi è vicino ai moribondi, cerca di consolare ecco, chi può essere consolato. Però nasce una grande nostalgia in lui, una grande nostalgia di casa, per tornare a casa, per ritrovare i suoi familiari, i suoi parrocchiani, eccetera. E con altri quattro sacerdoti diciamo, dell'Antitalia, addirittura decide di fuggire dal campo, perché gli americani non volevano permettere a tutti gli internati di poter tornare a casa con mezzi propri, anche perché c'era il rischio ecco, della diffusione di epidemie, qualcosa di simile, oppure magari per mantenere l'ordine pubblico. Quindi decide di fuggire. E pensavo, rileggendo gli appunti, che potrebbe nascere anche un film addirittura. Cioè immaginate che cosa voleva dire, ecco, da Monaco di Baviera, distrutta dai bombardamenti, tornare in una Italia altrettanto distrutta in cui non ci sono più le strade, non ci sono più i binari ferroviari, le stazioni ferroviarie. Certo oggi da Monaco a Legnano ci si muove con una facilità estrema, però allora sono proprio dei giorni immediatamente successivi la fine della guerra, tutto era distrutto, nulla funzionava, non c'era neanche addirittura il camion, anzi credo che un certo tratto l'abbia fatto con gli altri in trattore, forse hanno incontrato addirittura un contadino che ha detto ma salite con me, lo racconta. Comunque insomma il viaggio da Monaco fino a Bolzano dura 12 giorni addirittura. Il 30 maggio sono a Bolzano dopo una serie di soste prolungate a Innsbruck e anche a Monaco perché non c'erano mezzi, non potevano certamente farselo a piedi, ma è probabile che una parte l'abbiano fatta a piedi. E poi da Bolzano, qua è più facile perché in quel momento l'ho visto un po' tutte le città del nord mandavano propri camion, quindi da Legnano parte una serie di camion, fino a Bolzano si poteva arrivare a una certa facilità, per prendere i legnanesi e portarli a casa. Poi nella confusione, nel marasmo eccetera, è probabile che salissero anche persone di altre città, però in quel momento non si stava a guardare più di tanto. E invece di tornare a Legnano, quando arriva appunto da Bolzano, arriva a Milano, la prima cosa che vuole fare è rendere omaggio al suo cardinale. Quindi a Milano incontra subito nella giornata del 31, perché poi arriverà a casa sua qua a Legnanello nella sera del 31, ma nel pomeriggio del 31 ha un colloquio con il cardinale Schuster, al quale aveva inviato una serie di lettere appunto al cardinale mentre era internato all'interno di Dachau. Certo, è probabile che Don Bonzi si aspettasse un atteggiamento diverso rispetto a quello che poi visse in quel momento, perché l'accoglienza fu molto fredda. Mentre sappiamo da altre testimonianze che altri sacerdoti invece vengono accolti da Schuster in una maniera diversa, abbracciando il sacerdote che ha vissuto l'esperienza del campo di concentramento, chiedendo anche affannosamente, quindi chiedendo se hanno bisogno di qualche cosa immediatamente. Mentre nel caso di Don Bolt l'accoglienza fu piuttosto fredda, un brevissimo colloquio e poi fu congedato rapidamente. Ecco, ci chiediamo perché questa differenza di trattamento. Le parole che Schuster disse a Don Bolt sono più o meno queste: so che avete sofferto molto, dovevate essere più prudenti. Quindi in sostanza anzi gli diede 500 lire e lo accompagnò subito alla porta. Quindi la Schuster è diciamo adirata, insomma arrabbiata nei confronti di Don Bolt, perché con il suo arresto aveva coinvolto il collegio arcivescovile. A differenza magari di altri sacerdoti che avevano pagato a livello personale, lui aveva messo un po' a repentaglio una struttura che apparteneva alla Chiesa milanese. Quindi Schuster ha ragione o ha torto, questo naturalmente spetta un giudizio, spetta a tutti noi. Ecco, in ogni caso, ecco, la congedò un po' troppo bruscamente, Don Bolt si aspettava un altro comportamento. E forse anche per le oggettive responsabilità nel momento dell'arresto, invece di ritornare al collegio arcivescovile di Desio, Don Bonzi fu nominato vicario spirituale, poi parroco, a Lurago Marinone. Lurago Marinone è vicino ad Appiano Gentile. Certo, per un sacerdote che aveva diretto il collegio arcivescovile, questo poteva sembrare quindi non proprio un incarico alla pari. Forse anche perché Don Bonzi sa di essere ammalato, è affetto da tubercolosi, la tubercolosi l'ha contratta all'interno di San Vittore, ma soprattutto all'interno del lager di Dachau. Anzi, le condizioni di vita di Don Bonzi peggiorano sempre di più, ecco, finché il 1 marzo del 1947 deve rinunciare alla parrocchia e morirà, anche questo è, se vogliamo, curioso, morirà il 29 aprile del 47, quindi ritorna ancora il 29 aprile, ritorna per tre volte, quindi l'arresto, poi la liberazione, 29 aprile del 44 l'arresto, la liberazione degli americani, 29 aprile c'è una targa d'acqua che dice proprio gli americani arrivarono il 29 aprile e poi la morte. La morte che avvenne due anni dopo, 29 aprile del 47. Muore in famiglia, quindi con accanto la madre e la sorella, e muore quando aveva solamente 43 anni. Adesso riposa all'interno del cimitero monumentale di Legnano, ecco, questa cosiddetta cappella dei preti, e c'è una tomba molto semplice che dice rettore, ecco, del collegio Pio XI di Desio e vittima di Dachau. Anzi, possiamo dire che c'è un'altra persona che dobbiamo ringraziare, ecco, per questa serata, che è Luigi Botta, perché nella tua introduzione, ecco, ricordi che un giorno eri entrato, parecchi anni fa, eri entrato nella Cappella dei Preti, avevi visto, quindi girandoti, Don Bonzi, vittima di Dachau. In quel momento eri presidente dell'ANPI e ha iniziato, insomma, a occuparti, interessante appunto di questo sacerdote vittima appunto della deportazione. Ecco, manca solamente una breve lettura, ecco, chiedo per l'ultima volta a Renato.
I funerali si celebravano il 1 maggio nella chiesa legnanese del Santissimo del Redentore, alla presenza di una grande folla, tra cui una folta rappresentanza, circa 200, dei suoi ex parrocchiani di Lurago Marinone. Da costoro giunse la richiesta di poter tumulare la salma nel cimitero del paese, ma si preferì la cappella del clero, situata al centro del cimitero monumentale della sua città. Era stato lui, poco prima di morire, a confidare questo desiderio, perché così si perpetuerà anche oltre la morte la convivenza fraterna del clero di Legnano. Monsignor Cappelletti così commenterà la scomparsa del sacerdote. Ora Dachau ha un'altra vittima e il clero d'Italia un altro martire della sua dignità e della libertà.
Va bene, vi ringrazio.
Ribelle per amore, ma tanti altri qua a Legnano, sono stati ribelli per amore. Sullo schermo adesso scorrono dei nomi, sono nomi di operai, sono nomi di partigiani, partigiani combattenti o anche ragazzi legati alla resistenza cattolica. Qua a Lignano la resistenza era sviluppata attorno alle parrocchie, per esempio San Magno, la parrocchia di Sant'Ambrogio, la parrocchia di Santi Martiri e soprattutto attorno alla figura del Don Carlo Riva che hanno ricordato prima i Numantini con quella bellissima canzone. Don Carlo Riva era coadiutore di San Domenico ma era anche rappresentante per la Democrazia Cristiana nel CLN, cioè nel Comitato di Liberazione Nazionale di Legnano. Questi nomi sono tanti, sono 35. E Legnarello? Beh, questo era un teatro. Mi ha raccontato il mio presidente onorario ANPI, Luigi Botta, che là dietro c'era il palco. Dietro il palco si riunivano i ragazzi. I ragazzi che erano coadiuvati da Don Ettore Passamonti, che era il coadiutore, seguiva l'oratorio ed era in stretto contatto con Don Carlo. Questi sono tutti sacerdoti che per loro fortuna non sono finiti nei campi di concentramento. Invece le persone che solitamente a Legnano sono note, si ricordano per essere finite nei campi, sono un ingegnere e degli operai della Franco Tosi. Questo perché ogni anno l'ANPI di Legnano, l'amministrazione comunale, ma anche gli operai stessi attuali della Franco Tosi ci tengono a ricordare quello che è successo. Era il 5 gennaio del 1944. C'era uno sciopero e i fascisti sono entrati alla mattina alla Franco Tosi per far smettere lo sciopero. Sono stati letteralmente sbattuti fuori a calci. Allora a quel punto hanno chiesto aiuto. A chi? Il tedesco. Ai tedeschi di Legnano. I tedeschi di Legnano hanno chiesto aiuto a quelli di Milano. Quelli di Milano prendono, partono, camionette, mitragliatrici, arrivano e non trovano nessun fascista armato. Vabbè, cercano la ditta. Non trovano nessun sciopero. E non trovano neanche nessuna Franco Tosi. Allora prendono e ritelefonano a Milano. Scoprono che la Franco Tosi è a Legnano. E loro hanno capito male, loro sono andati a Melegnano. Quindi prendono, ripartono, arrivano, vi lascio immaginare quanto sono incavolati, a Legnano alle 2 del pomeriggio. A quel punto entrano alla Franco Tosi e quello che è successo quel pomeriggio e perché stavano scioperando i nostri operai, lascio che siano due persone a raccontarlo. Sono Dario Venegoni, figlio di Carlo Venegoni, che è uno dei rappresentanti maggiori della resistenza di Legnano in tutta la Vallerona, e Teodoro Sant'Ambrogio. Teo non solo era presente quel giorno, ha seguito i fatti passo passo, ma anche fratello di Angelo Sant'Ambrogio.
Nell'autunno del 43, con il peggiorare delle condizioni della vita quotidiana, i lavoratori delle fabbriche del nord iniziano a dar vita a sempre più frequenti azioni di protesta. Le principali aree industriali diventano così l'epicentro di ondate di scioperi, motivate con la richiesta di anticipi di paga, miglioramenti salariali, concessioni di gratifiche supplementari. Anche nel legnanese le settimane a cavallo tra il 1943 e il 1944 vedono una forte crescita delle proteste, animate dal contributo dei numerosi operai antifascisti che operano dentro le fabbriche in comitati clandestini. La situazione diventa particolarmente incandescente alla Franco Tosi, dove per motivi legati ai salari gli scioperi iniziano a dicembre.
Yeah.
la partecipazione attiva dei lavoratori all'antifascismo e alla resistenza organizzata è forse la più rilevante peculiarità della resistenza italiana. Nelle fabbriche, per iniziative dei partiti antifascisti, furono organizzati squadre di azione patriottica, le cosiddette SAP, che organizzavano un'attività partigiana nei luoghi di lavoro. Molto massiccia fu la diffusione di volantini, di fogli di informazioni, di comizi volanti, di piccole manifestazioni durante tutto l'arco dell'occupazione nazista. Negli stabilimenti dell'Italia del Nord, anche sotto l'occupazione tedesca, si organizzarono tra la fine del 1943 e in particolare in crescendo verso il marzo del 1944 grandiosi scioperi di lavoratori per rivendicazioni specifiche, ma anche con parole d'ordine dichiaratamente contro la guerra, per la pace, per la fine dell'occupazione. Uno dei primi stabilimenti a scioperare fu la Francotolli di Legnano, che fermò gli stabilimenti e le attività addirittura nel gennaio del 1944. La conseguenza fu una repressione tremenda che portò decine di lavoratori della Francotolli nei campi nazisti.
L'azienda Francotolli era grande, aveva circa 5.000 dipendenti, aveva una sezione staccata fuori la stazione, che era l'acciaieria, che occupava circa un 500 dipendenti, non era una piccola acciaieria, cioè di grossi lavori. Mio fratello era addetto alla mutua interna e con questo servizio poteva, diciamo così, spostarsi liberamente in tutti i settori, perché aveva la necessità di tenere i collegamenti con le forze, diciamo, partigiane. Questo gruppo di sindacalisti decisero uno sciopero. Arriva l'una, siamo le vincenti principali e cosa vediamo? Due campi di SS bloccano, con l'altoparlante dicono di andare con il posto di loro perché l'assemblamento è finito. Prendono una rotantina di quelli che trovano subito gli vicini, lo mettono in un, diciamo, un angolo dell'azienda, poi vanno in commissione di tempo dove c'erano mio fratello, c'era il presidente, erano i sei e li caricano tutti. Prima di mezzogiorno lasciano andare tutti gli 80, ne trattengono 10, fra quali il mio fratello. Alle verso le 4:30 sono arrivati i camion, le caricate sui camion e portati a San Vittore.
La maggioranza degli ostaggi della Tosi viene casualmente liberata e può far ritorno a Legnano. 9 uomini invece, fra cui Angelo Sant'Ambrogio, sono rilasciati e nelle settimane successive vengono avviati al lager di Mauthausen. 7 di loro non faranno più ritorno a casa.
Io ho avuto una cartolina postale e venivo da prenderlo, perché probabilmente lui l'avrà avuta, l'avrà in tasca, l'avrà avuto frustato e l'ha buttata giù dalle feritoie del vagone, e qualche, diciamo, il ferroviere che girava per fare binare così l'avrà trovata e me l'ha spedita a casa. È l'unica, le ultime parole che mi hanno detto, che parto per la Germania, non abbiate i pensieri che per questo sono in campo.
E invece Angelo non è tornato più. Era Otto Zimmermann, il comandante dell'SS. I camion erano lì fuori dalla stazione, sul piazzale, pronti, e queste 80 persone sono state portate al carcere di San Vittore di Milano. Guardate anche solo i cortili, ci sono le paratie, anche l'ora d'aria, che era un'ora, una volta, ogni, non per tutti, doveva essere comunque un momento duro erano separati, non avevano alcun contatto uno con l'altro. Erano sempre rinchiusi in celle buie, fredde, grandi 3 passi per 5. Era ben peggio di quanto non vi possiate immaginare. Ve ne do un'idea, semplicemente perché è lì, nel carcere di San Vittore, che è stato rinchiuso Don Mauro Bonzi e dove sono stati rinchiusi tutti i nostri deportati di Legnano, sono tutti passati da lì. Ovviamente non ci sono immagini proprio del periodo fascista. Questo è un filmato realizzato nel febbraio del 49. L'entrata, via Filangieri, questo è l'ufficio matricola dove venivano i primi interrogatori a botte. Poi 9 cancelli separano i detenuti da piazza Filangieri. Erano sempre chiusi dentro. La feritaia si apriva 1 volta al giorno per passarvi attraverso acqua e cibo, poco, insolente, immangiabile. L'ora d'aria era ogni tanto, solo esclusivamente per i più fortunati del sesto raggio, in questi spicchi che avete visto prima, 1 per spicchio, isolati. Il carcere è strutturato su 3 piani, le celle sono piccolissime, hanno delle sbarre alle finestre che vengono controllate ogni giorno e le guardie sono sempre con fucili e mitragliatrici puntate. Questo per darvi l'idea. Vivere a San Vittore è un inferno. Ma è un inferno anche per i sacerdoti. Se volete un'idea, c'è il libro Triangolo Rosso, che è di Paolo Liggeri. Lo trovate in biblioteca. E poi, ma soltanto poi, se andate a cercare con Google la sua biografia, scoprite che è Don Paolo Liggeri, è un sacerdote, e ha vissuto l'inferno che hanno vissuto gli altri. E dopo questo inferno, un altro peggiore, Mauthausen. I nostri deportati sono finiti praticamente tutti lì, deportati politici. Lampi ha pubblicato un libro che io vi ho portato, se volete darci un'occhiata, lo trovate in biblioteca sia a Legnano che a Castellanza, e questa è una ricerca storica che ha raccolto la storia di 321 deportati politici della nostra zona, praticamente da Roga alla Ratte, da Magenta a Saronno. E sono stati deportati per la maggior parte nel lager appunto di Mauthausen. E di questi 321, più del 53% non è più tornato a casa. Sono morti nel lager e tra i deportati di Galarat addirittura il 75%. Perché? Vincenzo Pappalettra, che è stato deportato a Mauthausen, nel suo libro Tu passerai per il cammino, ci dà un'idea di cos'era Mauthausen. Mauthausen è un lager di sterminio, dove cioè noi prigionieri siamo destinati a morire dopo qualche settimana. Al massimo possiamo resistere 3 o 4 mesi, durante i quali siamo sfruttati in duri lavori utili a Reich. Botte, giorno e notte. Una zuppa di rape, poco pane muffito e una noce di margarina o una fettina di salame sono il solo nutrimento per un'intera giornata. Pugni e calci. Poche ore di scomoda tregua è il nostro riposo. In 4 per ogni pagliericcio, largo 80 cm, lungo 1,80 m. Calci e bastonate. Vecchie e ridicole divise militari di guerra dimenticate pretendono di ripararci dal freddo. Altri calci, ancora pugni e bastonate, fino a morire, sfiniti dalla fame, dal freddo, spesso sul posto di lavoro, talvolta di morte violenta, puniti per supposte o banali colpe. I cadaveri vengono bruciati nei forni crematori. Tutto è organizzato per farci sparire senza lasciare tracce. A gennaio del 44 gli operai della Franco Tosi deportati sono 8. A marzo c'è un'altra ondata di scioperi e sono altri 7 lavoratori deportati. Questa volta i fascisti hanno fatto da soli, non hanno avuto bisogno dei tedeschi. E questi sono i loro volti. Di essi ne è tornato uno vivo, che però poco dopo si è suicidato. Ai lavoratori della Tosi bisogna aggiungere altri 2 lavoratori di Tercole Tumerio, che era lì di fronte alla ferrovia, di fronte alla stazione, in via Gaeta, dove adesso c'è il parcheggio. All'inizio di marzo, nel trambusto di questi scioperi, uno studente di 21 anni, uno studente di chimica, è stato anche lui catturato e deportato. Si chiamava Moro, di cognome, ma era un bel ragazzo, alto, biondo, occhi azzurri. E proprio queste caratteristiche non comuni hanno permesso a qualche delatore di riconoscerlo. Il delatore si è preso i soldi, il ragazzo, già felice, è finito a Mauthausen e non è tornato più. E lui faceva parte della Resistenza Cattolica e aveva messo dei chiodi a 3 punte in via Alcadona dalle parti della caserma per forare le gomme alle camionette dell'SS. Era del gruppo di Don Carlo Riva. A gennaio, invece, sempre nel clima di tensione degli scioperi, era stato catturato Candido Poli.
Il campo di sterminio. Candido Poli è un operaio. Quando scoppia la guerra, lui è a Castellammare di Stabia. Sta lavorando per la Franco Tosi. Nel 1942, a seguito di un bombardamento all'arsenale della città campana, rientra a Legnano. E dopo l'armistizio sceglie di andare in montagna, nella zona del Lago Maggiore, con i partigiani della divisione Alfredo di Dio. Combatte fino all'inizio gennaio del 1944, quando viene catturato nel corso di un'azione a Busto Arsizio.
Sono stato portato a San Vittorio e condannato a morte.
E dopo, per fortuna, c'è stata questa...
No, è stato il cardinale Schister che ha fatto la domanda di grazia, è stata accolta e mi ha mandato in Germania in 18 anni di lavori forzati da scontare dopo la fine della guerra. Non erano... Io ho fatto un anno e 5 giorni di campo di sterminio. Mi chiamavano a Matusalemme, avevo superato la vita dei 90 giorni nei campi di sterminio. Non uccisi, per la vita che si faceva. Io ero sempre l'ultimo a tirare il raggio. L'ho capito dopo io, perché essendo l'ultimo, qualche fagiolo, qualche pezzettino di patata, nel fondo rimaneva. Ho dormito con tante di quelle volte che lei non si immagina. Come l'ho detto nella mia parata, che era circa 400 all'Olimpo italiano, e ripeto, cominciava ai primi di novembre e finiva morto, 10-12 gradi sotto zero, fuori lavorare con una tuta di tela e basta. Morivano come mosche. Mi sono salvato, che era già stato messo nel, lo chiamavano Lazzaretto, dove quelli che erano malati fuori li buttavano là a montagna. E io ero uno di quelli, perché ormai non lo vivevo più, era un cadavere vivente, insomma, da bambino, se li vivete era muovere gli occhi e cercare di parlare, ma nei campi di sterminio la morte era di casa. Non ho dormito per una trentina d'anni, di notte io entravo in campo.
Candido Poli riuscirà a rivedere i suoi familiari solamente nella primavera del 46.
Altri altri partigiani sono stati catturati nel 44. Dei fratelli Venegoni, Mauro è stato ucciso, torturato, medaglia d'oro al valore militare. Guido è catturato, scappa, catturato di nuovo, scappa, non lo prenderanno più. Carlo e Pierino invece vengono deportati. Carlo viene inviato nel lager di transito di Bolzano, l'abbiamo visto prima con Don Bondi, e lì organizza la resistenza interna, non solo, organizza la sua fuga. A un certo punto arriva una bella auto di lusso dei tedeschi e richiedono il deportato Carlo Venegoni. Ma non erano tedeschi, erano legnanesi che erano partiti da qua e li erano andati a prendere. E la futura moglie, Ada Buffolini, non gli ha mai perdonato che nemmeno lei, Carlo, aveva detto guarda che scapperò. L'ha saputo quando ha sentito le sirene del campo, che si sono accorti che erano stati fregati, che i documenti erano tutti falsi. Pierino invece è stato deportato in Germania, in un campo di lavoro di Hickdorf. È scappato anche lui, pochi giorni prima della liberazione, e Pierino è tornato a piedi fino in Italia e si è ritrovato a Verona con il fratello Guido, che stava andando verso il nord per cercare di recuperare il fratello. Quindi una famiglia, sono scappati tutti e se la sono alla fine cavata. Poi qua di Legnano ci sono non so quanti, ma tanti militari lì, che dopo l'armistizio dell'8 settembre hanno deciso di non collaborare con il Reich, di non tornare a fare la guerra, e piuttosto si sono lasciati rinchiudere nei lager, negli Stammlager, negli Stalag per la truppa e negli Oflag per i militari graduati. I soldati sono stati mandati subito al lavoro, invece gli ufficiali è stato chiesto 10, 20, 100 volte se volevano lavorare oppure se volevano tornare in guerra, e tutti questi hanno detto, quasi tutti, ogni volta no, 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 e ogni volta veniva diminuito il cibo, venivano peggiorate le situazioni. Un nome per tutti, il commendatore Luigi Tironi, che è stato rinchiuso nello Stammlager di Hammerstein. Alessandro Ranatta, nel suo libro L'altra resistenza, che potete trovare online oppure in biblioteca, scrive: noi abbiamo avuto una sorte diversa da quella dei prigionieri dei campi di sterminio, dei lager politici, anche se occorre dire che non vi fu una differenza nella sostanza, ma solo nel grado di intensità della persecuzione. Quando i nazisti decisero di usare contro di noi la rappresaglia feroce, era ormai troppo tardi. L'ordine fu scritto e firmato da due persone. La scadenza, 30 marzo 1945, ma non venne eseguito. E così gli Emidi Legnano e il commendatore Caironi sono riusciti a sopravvivere e tornare con noi. E poi ci sono i non deportati, legnanesi che grazie all'intervento di qualcuno non sono finiti nei lager, come per esempio Francesca Mainini. Francesca era stata coinvolta nell'attentato dell'albergo Mantegazza, che era stato organizzato e portato a termine la sera del 4 novembre del 44 dal comandante partigiano della 101esima brigata Garibaldi GAP, Samuele Turconi.
Al carcere a San Martino sono stati una decina di giorni e dopo ho fatto 6 mesi a Milano e mi facevano gli interrogatori. Io non potevo più negare, perché potevo negare fino a un certo punto, perché lì menavano.
Yeah.
No, a dire il vero non è che mi insultavano, non stato, non è... Comunque i partigiani li portavano alla fine, a San Vittore, sono stata condannata alla fucilazione. Mi hanno fatto il processo il 2000, eravamo in 12, in 3 siamo stati qua, e gli altri li hanno fucilati. E insomma, mi hanno levato la condanna a morte e mi hanno dato 20 anni di reclusione. È stato il cardinal Schuster, è venuto dentro lui in cella e dopo mi ha portato in un'altra cella per Auschwitz e di venire a casa a vedere il mio bambino. E sono venuta fuori a 24 aprile.
E tra i non deportati ci sono gli operai delle fabbriche di legname, che essendo fabbriche belliche avevano la scusa, i capi delle fabbriche, per non cedere i loro operai. Ma non solo, anche le ragazze nubili della tessitura, che una legge aveva deciso di mandare a lavorare obbligatoriamente in Germania. E il Monsignor Virgilio Cappelletti di San Magno, prevosto di San Magno, ha sposato con una deroga particolare pubblicazioni, costo fidanzati, 30 secondi, tutto fatto, il giorno prima della partenza, non sono più nubili, non possono più partire, e si sono salvate. E poi gli ebrei, e voi mi direte, ma ebrei a Mignano c'erano? Beh, sì e no, nel senso che non c'erano cittadini legnanesi e ebrei che abitavano qua, però ne sono passati tanti da Legnano. Erano nascosti nelle case dei partigiani, soprattutto cattolici, e ce n'erano tanti anche qua alla Barra Melzi, nascosti in attesa di poter andare verso la Svizzera e quindi potersi salvare in quel modo. Qualcuno, adesso non mi ricordo chi, però aveva detto che nei lager era difficile credere in Dio, però era ancora più difficile credere nell'uomo. Eppure i deportati di Legnano, chi ha fatto la resistenza combattendo, anche solo aiutando i perseguitati, ha voluto credere nell'uomo, ha rischiato, ha speso se stesso per gli altri. Con grandi o piccole cose, come ci ricorda anche la nostra partigiana ultranovantenne Piera Pattani.
Ricordiamoci il lavoro suo, che se non c'era il popolo che aiutava i partigiani, i tedeschi ci bruciavano in 24 ore.
Perché con piccole cose ci faceva delle cose grosse.
Non si poteva dire lo faccio per me, lo faccio per te, è per tutto il mondo intero.
Per tutto il mondo intero. Sono delle belle parole, ma noi ne siamo capaci? Siamo in Quaresima, siamo in un oratorio. Dovremmo almeno provarci. E allora il mio augurio per la Santa Pasqua è proprio questo, di trovare il coraggio, le motivazioni, la volontà per spenderci per gli altri, come hanno fatto le persone di cui abbiamo parlato questa sera. Auguri e grazie per l'attenzione.
La serata è più volte a termine, se il presidente Luigi Botta vuole dire due parole.
Ma solo due parole per primo, prendete per favore i libri che ve li regalo e spero che c'è anche la prefazione del cardinal Tettaman. La mia non conta niente, ma lui ha scritto delle parole buone, penso che voi le sappiate apprezzare, soprattutto portare dentro di voi, dentro di me, che io spero di averlo fatto. Volevo dire solo due, fate due ricordi che stasera sono scivolati. Giuseppe Bollini, ragazzo, mettiamo le mani a Bollini. Giuseppe Bollini, ragazzo della zona cattolica di San Domenico, viene che lavora operaio alla Tosi, distribuisce i volantini, poi a un certo momento, volantini della Resistenza, a un certo punto viene chiamato nella Marina della Repubblica Sociale Italiana, lui scappa sempre tramite donna Carlo Riva, va in montagna e lo chiamavano il clericale, no? Perché sbagliando brigata è finito nella brigata comunista. La storia è un po' lunga e c'è un libro che la racconta bene e penso che la vita di questo ragazzo possa anche fare da sostrato per i giovani in una catechesi che penso sia anche facile da assimilare. Bollini viene arrestato, viene portato in prigione e lì c'è il parroco di Trafiume che lo assiste, poi viene fucilato, aveva sui 20 anni, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque noi come Ampi abbiamo fatto il libro Legnano alla Resistenza, c'è tutta la biografia di Bollini come c'è anche quella di altri resistenti. E davanti al plotone di esecuzione Bollini perdona i brigatisti neri che lo stanno per uccidere, fa due passi avanti, dà la mano al tenente delle brigate nere e poi riposa anche lui nel cimitero di Legnano nel campo dei partigiani. Vale la pena di leggere la sua biografia. E poi abbiamo ancora, si parlava prima di Legnanello, no? Don Passamonti, Ettore Passamonti. Ebbene, probabilmente qualcuno con i capelli un po' grigi come i miei, un po' tanto i miei, ricorderà Carletto Rossi, Carluccio Rossi. Carluccio Rossi che è stato presidente dell'Unità, sì, anche a livello regionale, mi pare che dicendo, oppure Peppino Colombo che ha fondato la Persevere ed è stato anche assessore al comune di Legnano. Ecco questi, e poi c'erano degli altri che probabilmente non conoscete, ma io li ho conosciuti tutti questi. Ecco, questi due sicuramente poi hanno avuto un peso di rilievo nel dopoguerra e facevano parte del gruppo di Don Ettore Passamonti legato poi al gruppo di San Domenico. Un altro che mi piace ricordare a volte è Don Francesco Cavallini dei Santi Marti. Al ponte di San Bernardino vengono uccisi due ragazzi partigiani, 18-19 anni, c'è la targa sotto il ponte di San Bernardino. Il funerale nella chiesa della stazione, come la chiamavamo noi in questi tempi, i Santi Martiri, viene vietato dalle Brigate Nere, dal fascio di Legnano, perché per paura della gente, della sommossa e del malcontento che c'era. E il funerale stava per essere deviato direttamente al cimitero senza la funzione. Don Cavallini si incavola, prende il tenente della Brigata Nera e dice: no, questi ragazzi sono stati battezzati qui avranno il loro funerale. Allora il funerale, la funzione religiosa viene fatta, però quando escono le brigate nere con le mitragliatrici intorno alla piccola piazza per paura della sommossa. Don Cavallini esce, lui davanti con le donne, bambini e poi tutti gli altri erano avuti e sono andati al cimitero regolarmente dopo la funzione religiosa. Lui l'ha avuta vita contro le brigate nere in quel momento lì, ma una settimana dopo Don Cavallini è stato arrestato, portato a San Vittore ed è uscito il 25 aprile. Ecco, sono tanti fatti della nostra gente qui che si riallacciano a quel brutto periodo, per cui ricordarli mi fa bene al cuore a volte. Vi saluto tutti, grazie a te, grazie a te.
www.redigio.it e la storia continua.